Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu, non ci credo, spegni quella TV.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, è attrezzato per ogni tipo di versamento. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz. Cari amici, bentrovati per questa puntata di Non ci credo. Oggi è l'ultimo giorno di febbraio. Siamo sabato 28. Siamo ovviamente in diretta dagli studi di Radio Cooperativa. Abbiamo cominciato con un brano di smooth jazz piuttosto recente, al sassofono la bionda Candy Dulfler, grande artista olandese, in questo Still I Love You. Oggi vorrei cominciare parlando di cibo. Ovviamente non si tratta di ricette, ma del modo in cui la situazione alterata del pianeta può incidere su questo fattore che è ovviamente decisivo per la sopravvivenza di ogni razza presente sulla Terra. Occorre fare mente locale a quello che è avvenuto negli ultimi secoli. Da un lato una popolazione in continuo aumento, soprattutto negli ultimi 50-60 anni, con una esplosione demografica che ha portato a triplicare la presenza dell'uomo sul pianeta. Questo ci porta dietro l'esigenza di fornire cibo sufficiente a tutti. Tralascio, almeno per adesso, di discutere sulla sua distribuzione. Ne parleremo magari più avanti. Facciamo dunque un conto unico per adesso. Abbiamo già visto in altre puntate di questa, ma anche di altre trasmissioni, dove sono i problemi e dove sono le loro cause. Quello che resta è che per soddisfare l'esigenza di una popolazione decisamente grande, occorre dare fondo a tutte le risorse disponibili, inventandosi anche qualche cosa di nuovo. È con questa idea che nascono le coltivazioni OGM, su cui non ho alcuna intenzione di aprire oggi un capitolo. A proposito degli OGM, segnalo semplicemente che trovate tante pubblicazioni a favore quante contrarie. Da un lato si spinge sul tasto della possibilità di creare cibo resistente alle avversità atmosferiche, cosa questa rafforzata dalla estremizzazione dei fenomeni naturali con i cambiamenti climatici in corso. Dall'altra parte si sottolinea l'incertezza sulle procedure e il rischio che cibi modificati geneticamente possano essere pericolosi per la salute dell'uomo. Il principio di precauzione è messo a fondamento di questa posizione. E poi c'è anche il rischio di una monopolizzazione del cibo da parte di poche grandi aziende, ma questa, almeno a mio parere, è un rischio che ha poco valore dal momento che già oggi Big Food, poche e potentissime multinazionali, gestiscono l'intero mercato alimentare e casalino. Dunque, lasciamo fuori dal discorso gli OGM. Un altro capitolo di questa vicenda riguarda gli allevamenti di carne. Abbiamo già detto e letto un po' dappertutto che la carne, soprattutto quella rossa, è in cima a tutti gli elenchi del consumo di acqua e di suolo. Di acqua per la necessità di produrre mangimi per gli animali, innaffiando generosamente le colture di mais o di soia sparse dappertutto nel mondo. Di suolo, per lo stesso motivo, ma anche per il disboscamento necessario a realizzare pascoli e per il fenomeno di land grabbing nei confronti delle popolazioni più povere del pianeta e grazie al beneplacito dei governi più corrotti. E poi c'è il cibo buttato via, e con esso naturalmente anche l'acqua usata per produrlo. E fa impressione davvero leggere le cifre di questo disastro impressionante. Cibo buttato che potrebbe sfamare molte volte i malnutriti dell'intero pianeta. Buttato via dai ricchi perché ne hanno troppo. Buttato via dai paesi emergenti per mancanza di strutture. Un disastro, appunto. Si calcola che nel 2050 le bocche da sfamare saranno circa 9 miliardi, una cifra mostruosa. Certo, non tutti mangiano alla stessa maniera. Ci sono dati che sono ben conosciuti da tutti. I consumi dei generi alimentari, l'uno o l'altro, non fa mai una grande differenza. Nei paesi cosiddetti ricchi, gli Stati Uniti, ma anche gli europei, il Canada, l'Australia, eccetera, è enormemente maggiore di quello nei paesi poveri. Lo si vede da qualunque parte vogliate cominciare la ricerca, dai rapporti delle associazioni non governative non allineate, dai rapporti della CIA al Presidente degli Stati Uniti, dalle relazioni frequenti dei vari organismi delle Nazioni Unite. Anche su questo punto non voglio tornare, ma c'è un dato che io cito spesso e che credo fotografi meglio di qualunque altro la situazione paradossale che vive la Terra. La fame, quella vera, colpisce circa 1 miliardo di persone. Dall'altra parte c'è circa 1 miliardo di persone in sovrappeso per una eccessiva alimentazione. Le due facce di una medaglia che spiegano davvero un sacco di cose. Ora, non voglio dire che a nessuno importa niente della questione, anzi, ci sono iniziative degne di tutto il rispetto possibile, di cui vi farò qualche esempio tra poco. Ma la questione non è quella, secondo me, di mostrare un ragazzino africano dal ventre gonfio, perché con il pietismo e il senso di colpa non si va da nessuna parte. È la politica economica internazionale a dover essere cambiata se davvero si vuole risolvere un problema tanto drammatico. E, come sappiamo anche per le ultime trasmissioni fatte proprio da questi microfoni, questa politica è manovrata dalle grandi multinazionali che riescono ad imporre le loro strategie ai cosiddetti grandi della terra, che offrono e accettano passivamente contratti capestro come il TTIP. Insomma, non si cambia mai niente da qualunque punto di vista si affrontino i discorsi. Alla fine si casca sempre nello stesso argomento. Una società è stata creata con regole e poteri ben stabiliti, con l'unico scopo di arricchire i ricchi a spese di tutti gli altri. E questo comportamento passa sopra come un carro armato senza guida le esigenze del pianeta e dei suoi popoli. Nasce così l'inquinamento, un aumento spaventoso dei gas serra, i cambiamenti climatici che solo un visionario cieco e sordo o un inguaribile ottimista o peggio, un lobbista delle multinazionali può ancora ignorare. Di questo voglio parlarvi oggi. Quali effetti hanno e avranno i cambiamenti climatici sull'alimentazione dei bambini di oggi quando saranno adulti? Prima però una capatina ai nostri vicini elvetici, perché gli svizzeri, famosi nel mondo per orologi, cioccolato e soprattutto per le loro banche, nelle settimane di Quaresima hanno fatto una operazione interessante. Ne parleremo dopo aver ascoltato questo brano musicale. E questa era la voce di Phil Collins e il sound dei Genesis, un grande, grandissimo gruppo del rock progressive e del rock in generale. Era il 1992, il titolo è Hold on My Heart. E adesso spostiamoci appunto in Svizzera, come dicevo prima di questa canzone. Come spesso succede, l'iniziativa è di stampo religioso ed è stata promossa da alcune organizzazioni delle confessioni presenti nel territorio, i cristiani, i protestanti e i cattolici. Dal 18 febbraio al 5 aprile, che è poi la Domenica delle Palme, lo slogan è questo: meno per noi, abbastanza per tutti. E l'obiettivo, sta scritto nel documento, è quello di, tra virgolette, invitare i cristiani a manifestare la loro solidarietà e ad adottare comportamenti responsabili contro le disuguaglianze nel mondo. In particolare l'associazione Action de Carême ricorda che mangiare la carne non è incompatibile con uno stile di vita rispettoso dell'ambiente. Tuttavia, per soddisfare i consumi dei paesi occidentali, molte regioni del mondo vengono sacrificate in nome di un profitto senza scrupoli. Ad esempio, continua la nota, zone intere del Brasile con una notevole biodiversità, sottolineo questa parte del ragionamento, quindi intere zone del Brasile con una notevole biodiversità sono state sacrificate in vista di una produzione industriale della soia per alimentare il bestiame. Questo è quello che dice Mattia Sternenburg, responsabile per la comunicazione di appunto Action de Carême. Tutto questo naturalmente ha effetti sul clima, la distruzione di foreste tropicali, l'impiego di fertilizzanti chimici e l'allevamento intensivo infatti contribuiscono al riscaldamento climatico, mentre, aperte virgolette, la produzione alimentare industriale è responsabile di quasi il 40% di tutte le emissioni di gas serra e la produzione di carne occupa il 70% delle superfici agricole nel mondo, chiuse le virgolette. Ancora questo è una sottolineatura di ADC, di Action de Carême. Di qui l'invito della campagna di Quaresima per un consumo più responsabile e per l'avvio di pratiche agricole naturali ed ecologiche. Infine, in vista della fatidica conferenza ONU sui cambiamenti climatici che si terrà a Parigi il prossimo 2015, la COP21, ADC ricorda che in Svizzera è già stata lanciata una petizione per chiedere al Consiglio federale e al Parlamento elvetici di prendere posizioni in favore della giustizia climatica. La Svizzera, conclude la nota, deve ridurre le sue emissioni di gas serra e sostenere finanziariamente i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi in questa direzione. Noi confidiamo che questa breve sospensione del cibo esagerato serva a convincere qualche svizzero e magari qualche governante a rivedere i suoi regimi alimentari e ad aumentare la sua consapevolezza ambientale e di vera solidarietà. Le considerazioni svolte dalle organizzazioni religiose svizzere ci portano al nocciolo della questione di oggi, la relazione tra cambiamenti climatici e disponibilità di cibo. Come sempre non faccio affidamento sulle mie impressioni, ma su ricerche, possibilmente recenti, di organismi internazionali. C'è un passaggio in quello che ho letto prima che lega i cambiamenti climatici alla biodiversità, vale a dire a quella situazione complessa di ecosistemi differenti che sono utili gli uni agli altri. È ampiamente risaputo che l'inquinamento prodotto dalla nostra società ha accelerato in modo gravissimo la scomparsa di specie e dunque la perdita di biodiversità. Riporto quindi le considerazioni svolte dal toscano Martino Danielli, che credo molti conoscano per il suo impegno sociale e civile e per la sua grande conoscenza dei temi che sto per trattare. Ha scritto molti articoli, l'ultimo dei quali qualche settimana fa sulla rivista Il Cambiamento, una bella rivista online che consiglio a chi fosse interessato di visitare qualche volta. Ma veniamo all'articolo sulla biodiversità. Lo riassumo e cerco di semplificarlo il più possibile. Ci sono fenomeni quantomeno strani che vengono osservati. Le fioriture straordinarie che cominciano a gennaio con 3 mesi di anticipo, la perdita consistente delle calotte polari e dei ghiacci perenni, ed infine gli ornitologi che osservano la vita e il comportamento degli uccelli. Questi hanno radicalmente cambiato le proprie abitudini. Global Change Biology ha pubblicato già alcuni anni fa i cambiamenti nei tempi e nelle destinazioni delle migrazioni. Molti uccelli non migrano infatti più negli storici luoghi segnalati ormai da secoli e invece di svernare nell'Africa subsahariana lo fanno nel bacino del Mediterraneo. Lo stesso si può dire per la loro alimentazione. Ci sono specie che per trovare il loro cibo preferito sono costrette a salire molto più in alto e così li troviamo nelle Alpi mentre prima non superavano le quote collinari. Danielli racconta episodi che sono avvenuti nella sua zona, la Maremma, dove gli escursionisti che accompagnava hanno potuto osservare con grande stupore una colonia di aironi che stava nidificando e, fatto ancora più strano, in alcuni nidi c'erano degli aironi giovanissimi, segno che le uova erano state deposte in novembre, cioè in piena stagione invernale. Ora, questo e altri fatti potrebbero sembrare innocui o addirittura positivi. Quando noi parliamo di riscaldamento globale, c'è sempre l'ebete di turno che dice «beh, così risparmieremo sul riscaldamento». In realtà sono la testimonianza di grandi squilibri a livello biologico, squilibri che comportano inevitabilmente la rapida estinzione di specie animali e vegetali. Addirittura in alcuni casi interi ecosistemi possono scomparire. Leggiamo questo punto dell'articolo. Per fare degli esempi, la macchia mediterranea in Sardegna potrebbe lasciare il posto a steppe aride o semiaride. Le praterie alpine potrebbero scomparire nell'arco di qualche secolo per lasciare il posto ai cespuglietti. Ciò significherebbe la scomparsa pressoché completa di tutte le specie che costituivano quel tipo di ambiente, e gli effetti che ne deriverebbero sarebbero catastrofici tanto per la natura quanto per le popolazioni umane che vivono e lavorano in quei luoghi. Basti pensare alle attività agricole e pastorali legate proprio a questo tipo di ambiente. Esagerazioni? Paure incontrollate? Per niente. L'altro aspetto è l'arrivo di nuove specie in ambienti che prima non le ospitavano. Certo, non è che arrivino i dinosauri, ma magari insetti parassiti che aggrediscono l'agricoltura e le foreste e a lungo andare anche le condizioni della sopravvivenza umana. Ci saranno, conclude Danielli, grandi cambiamenti nel futuro delle generazioni. Certo, è possibile, se non evitarli, almeno mitigarli e rallentare una simile catastrofe. Questo si può fare, dice Danielli, e io sono pienamente d'accordo, solo modificando radicalmente la società attuale. Rossa mela della sera, questo era Zucchero ovviamente. Torniamo ai nostri discorsi sul cibo. Forse il nostro amico toscano Danielli è un tantino drastico, ma le sue competenze non possono davvero essere messe in discussione ed è assai improbabile che non racconti fatti sulla base di dati e di conoscenze approfondite. Del resto ci sono numerosissime ricerche in questo settore. Io non voglio invadere il campo della trasmissione dedicata specificamente a questi argomenti come Cosa c'è in tavola, condotta dall'amico Francesco Canova all'ora di pranzo ogni due giovedì. Ma di cibo ci stiamo occupando e sono certo che questo, semmai, potrà essere considerato un arricchimento assai più che una sovrapposizione. Tutto nasce da un rapporto che le organizzazioni dell'ONU hanno pubblicato nelle scorse settimane. Che poi non ha nemmeno tanto senso parlare di date, dal momento che di questo parlano rapporti sia delle Nazioni Unite che di numerose università sparse in tutto il pianeta da molti anni a questa parte. Ricordo un contributo importante venuto dall'equipe del professor Gerald Nelson dell'International Food Policy Research Institute di Washington, negli Stati Uniti. Da tutti questi contributi sono emersi alcuni articoli riportati dai giornali. In particolare è interessante e anche un pochino intrigante quello proposto per le pagine ambientali di Repubblica da Maurizio Ricci, che adesso cercherò ancora una volta di riassumervi senza perdere il senso di quello che racconta. L'inizio non è dei più tranquillizzanti. Un lungo elenco di cibi pregiati, che ci piacerebbe assaggiare ogni tanto, come salmone, fiorentine, ciliegie, aragosta, gelato, saranno tra non molto proibiti e non per questioni mediche, ma perché sarà ben difficile trovarli ancora. Lo stesso vale per piatti più, come posso dire, popolari, come il baccalà o l'olio per condire l'insalata. La colpa di questa moria di piatti gustosi è dei cambiamenti climatici in corso, che, con i loro effetti, impediranno le coltivazioni e le produzioni alle quali oggi siamo abituati. Ora, come spesso capita, ci sono quelli che prevedono il futuro e ne fanno una specie di film di fantascienza. Per loro, nel 2050, i vostri ospiti invitati a cena troveranno nei piatti scarabei fritti, carne sintetica prodotta in laboratorio, patate realizzate con la stampante 3D e un vinello frizzante proveniente magari dalla Lapponia. Fa un po' schifo, vero? Eppure arrivano notizie, questa volta non previsioni, sempre dalla Svizzera. Un giovane altoatesino, Stefan Klettenhammer, ha realizzato una barretta energetica davvero molto particolare. chi non ha mai fatto uso di queste barrette sappia che sono sempre presenti nel bagaglio di un ciclista o di un alpinista, insomma di quelli che non possono fermarsi in trattoria a farsi una carbonara quando gli prende un attacco di fame. Lo scopo è quello di introdurre sostanze che riportino i livelli energetici al punto da poter fare un ulteriore sforzo. A me è capitato qualche volta di avere delle crisi di fame a metà salita di un colle e vi assicuro che non è affatto piacevole se non avete con voi il necessario, nel mio caso, molta cioccolata al miele. Ma lasciamo i ricordi da parte. Le considerazioni che fa Stefan, 27 anni, sono quelle che ho fatto anch'io all'inizio di questa puntata. L'eccessiva presenza di bocche da sfamare e i problemi legati ad un ambiente compromesso. Ora il ragionamento è molto semplice. Quali sono gli esseri viventi che meglio si adattano ai cambiamenti degli ecosistemi in maniera molto veloce? La risposta è gli insetti. Allevare insetti, tra l'altro, costa pochissimo, non servono complicate strutture tecnologiche e quindi può essere fatto in ogni angolo del mondo, anche nei paesi più poveri. Sono animali a sangue freddo, producono molte proteine consumando poca energia. E così il nostro amico ha realizzato una barretta al muesli, sapete, quell'insieme di cereali e di frutta secca che nei paesi del nord è molto usata a colazione, piena zeppa di proteine di origine animale. È stata sviluppata assieme a Meinrad Koch, un suo collega alla Società Svizzera di Scienza e Tecnologia degli Alimenti, ed ha un sapore, dicono, non lo so, non l'ho mai assaggiata, non molto diverso dalle solite barrette. Contiene però un 23% di proteine provenienti anche dai vermi della farina. Questi vengono centrifugati estraendo da essi il 95% delle proteine. Alla fine non resta altro che una farina di colore marrone chiaro. L'Accademia Svizzera delle Scienze ha premiato questa proposta e i giornali e le televisioni elvetiche ne hanno parlato diffusamente. L'indirizzo del cibo futuro verso gli insetti è stato anche approvato da una ricerca di Paul Rosen in Pennsylvania, quindi ancora una volta negli Stati Uniti, secondo cui il consumatore perfetto di larve, vermi ed altri insetti sono giovani maschi e la farina di formica è il prodotto a base di insetti a creare meno ribrezzo negli europei e nei nordamericani. Io sto leggendo, non lo mangerei mai per ora. Il nostro Stefan si spinge oltre e dice: gli insetti possono avere un sapore eccellente, tutto dipende dalla preparazione e questo vale per molti cibi. Dubito però che stasera ordinerete una pizza ai vermi o alle larve. Ora, che sia questo il futuro che attende chi ci sarà tra 40 anni, chissà, può essere anche questo, non si può mai escludere niente. In realtà, se noi non sappiamo di sicuro cosa mangeremo di qui a qualche decennio, quello che sappiamo con certezza è cosa non mangeremo più. E magari non perché la bistecca, le cozze, le prugne non ci saranno più, ma saranno più rare e dunque più care. Mangeremo sicuramente più patate e più fagioli. Quello che accadrà a breve con il riscaldamento globale è che le aree più meridionali diventeranno sempre più aride e le colture si sposteranno verso le zone più fresche del nord. Ma ancora una volta, pensare che quello che perdo da un lato lo guadagno dall'altro è un pensiero pericoloso oltre che sbagliato. Uno dice: invece di coltivare in Emilia lo faremo nel nord della Germania e il fatto che ci sia più anidride carbonica aiuterà lo sviluppo delle piante, funzionerà insomma come una specie di fertilizzante. In realtà, secondo le ricerche che ho citato prima, questo ragionamento non sta in piedi. Se tu fai crescere una pianta in un bottiglione in laboratorio e aumenti la CO2 all'interno, la pianta cresce meglio perché l'anidride carbonica alimenta la fotosintesi, osserva Gerald Neilson dell'International Food Policy Research Institute di Washington che ho citato prima. Ma avremo gli stessi risultati all'aperto sui campi? Dice sempre Neilson. Quello che ci dicono gli esperimenti sui campi fa pensare che forse non è così. In effetti la CO2 fa crescere più in fretta la pianta, ma i semi hanno meno tempo per maturare e il rendimento è dunque minore. Insomma, sembra proprio che l'aumento di CO2 farà più bene alle erbacce che alle colture. E poi non c'è solo l'anidride carbonica a cambiare gli scenari. Se è vero che più a nord le piante non rischiano la siccità, dovranno però fare i conti con un clima alterato, con piogge violente, uragani e alluvioni e per di più con terreni meno fertili. Gli scienziati che lavorano per l'IPCC, quelli che si occupano appunto dei cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, nel loro ultimo rapporto scrivono, senza girarci tanto intorno, che se la temperatura aumenterà più di 3 gradi Celsius, i raccolti diminuiranno. Previsioni apocalittiche? Non tanto. Oggi nessuno crede più alle balle che ci vengono raccontate che la società mondiale riuscirà a contenere entro i 2 gradi l'aumento di temperatura media del pianeta. Questo dei 2 gradi è il limite che gli scienziati hanno stabilito come quello di non ritorno, vale a dire quello oltre al quale i cambiamenti diventeranno permanenti e non si potrà più ritornare alle condizioni di prima, diciamo a quelle, che ne so, del 1990, per esempio. E nessuno ci crede più perché le misure messe in atto sono insufficienti, sono lente, sono ostacolate dagli interessi commerciali e a volte politici di quei poteri oscuri che in realtà sono visibili se solo uno sa guardare nella direzione giusta. Dunque, l'aumento di temperatura di 3 gradi o più, perché non si sa mai, porterà all'inizio svantaggi e benefici, come già detto, ma poi dal 2030 i danni diventano il doppio dei benefici. L'impatto sulla nostra tavola, o meglio sulla tavola di chi ci sarà, sarà davvero pesante e di molti cibi si potrà solo leggere sui libri oppure dire c'era una volta. E questa era Egocentrica con Simona Molinari, un brano presentato a Sanremo nel 2009. Una cantante, secondo me, dai mezzi straordinari che si fa notare proprio per il suo passato jazz, come è stato possibile sentire anche in questo brano. Tra le altre cose, una ragazza impegnata nel sociale ha scritto canzoni come per esempio La donna di plastica, sono state anche selezionate per il premio Amnesty International per i diritti umani. Però torniamo adesso ai nostri temi, cioè alla ricerca dell'ONU che elenca le specie alimentari a rischio sparizione. Vediamo qualche esempio, così come lo riporta Maurizio Ricci nel suo articolo su Repubblica. Cominciamo dal frumento. Nelle regioni mediterranee la produzione di frumento diminuirà di oltre il 20%. Per pane e pasta bisognerà ricorrere quindi alle importazioni con costi crescenti. Il piatto di spaghetti potrebbe diventare un cibo da consumarsi con parsimonia ogni volta e ogni tanto. Il mais. Il mais è uno degli elementi fondamentali di questa società. Secondo i tecnici, il raccolto di mais calerà di un 7% per ogni grado di temperatura in più. Fino ad oggi si è registrata una diminuzione del 5%. Come credo tutti sappiano, il problema non è la pannocchia da sgranocchiare dopo un passaggio sulla griglia, ma il fatto che questo cereale è alla base di moltissimi mangimi utilizzati come alimentazione negli allevamenti industriali delle vacche. Meno grano turco significa dunque meno carne e prezzi più elevati. L'aumento di temperatura cambierà le condizioni di produzione per gli stessi animali, che forniranno quindi meno latte. Dunque, questo prodotto e i formaggi, cioè il latte e i formaggi, saranno di meno e invece saranno più cari. Sempre l'ONU, in una ricerca sulla mortalità delle mucche legate agli ambienti in cui vivono, segnala che il rischio di mortalità per questi animali a causa di caldo e umidità durante il periodo in cui producono il latte aumenta del 60%. Se cresce l'anidride carbonica per via dell'aumento dell'effetto serra, dovremo preoccuparci anche della salute di mari ed oceani. E questo è un discorso che ho già affrontato da questi microfoni. La CO2 si scioglie nell'acqua e la rende acida. L'acidificazione degli oceani è uno dei grandi problemi con i quali abbiamo a che fare nel nostro tempo. Questa trasformazione colpisce la formazione dei coralli, che è uno degli habitat preferiti dalla fauna marina, ma compromette anche altre specie, per esempio quelle che si proteggono con i gusci o con le conchiglie o con gli esoscheletri, e quindi i gamberetti sono già in notevole diminuzione e le aragoste faranno la stessa fine. I salmoni e i merluzzi. I cambiamenti climatici negli oceani e nei mari porteranno a sconvolgere interi ecosistemi. I pesci migreranno in acque inesplorate, con effetti che non è possibile prevedere. Già oggi alcuni di questi effetti sono visibili. Le acque troppo calde rischiano di far saltare i cicli riproduttivi dei salmoni. Lo stesso vale per i merluzzi che vivono vicino all'Artico. Per loro la temperatura massima dell'acqua deve essere di 12 gradi e sul fondo di 8 o meno, altrimenti non sono in grado di riprodursi. Perfino i fagioli, che noi riteniamo essere piante estremamente forti, sono invece sensibili. Il caldo, soprattutto di notte, può arrivare a ridurre il raccolto di un quarto circa. Frutta e ciliegie. Come pesche, prugne e in generale tutti i frutti con il nocciolo, le ciliegie hanno necessità particolari in materia di clima. Hanno bisogno di una buona dose di freddo perché l'impollinazione funzioni. Troppe notti invernali miti rischiano di ritardare la fioritura e quindi di ridurre il numero di frutti prodotti. E poi c'è il discorso sugli insetti, le mosche e le zanzare. Questo inverno più di qualcuno si è ritrovato ad avere zanzare e mosche in casa e questo è un segnale. Qualche gelata serve non solo a garantire il raccolto di ciliegie, ma soprattutto a fare piazza pulita di insetti, batteri, funghi e altre bestie assortite che attaccano la produzione agricola. Almeno a primavera dovranno cominciare da zero, da capo. Senza un po' di freddo letale, invece, le popolazioni nocive rischiano di moltiplicarsi in modo esplosivo. Il clima è il grande regolatore di questi cicli. Se sballa, può succedere, come quest'anno con la mosca olearia, che di fatto ha azzerato quasi la produzione italiana di olio extravergine. Cioccolato e caffè. Veniamo, per finire, ai cibi forse meno indispensabili, ma talmente buoni da non poter essere trascurati in questo elenco. Il cioccolato, il caffè e il vino. Il cacao cresce in posti caldi, per esempio nel Ghana, nella Costa d'Avorio, e quindi potrebbe sembrare che un aumento della temperatura del pianeta sia cosa che non lo riguardi. Le cose però non stanno così. Bastano 2 gradi in più sul Golfo di Guinea per compromettere l'equilibrio delle piante di cacao. Infatti aumenterà la traspirazione e la conseguente perdita di umidità farà diminuire la produzione. Allo stesso modo vanno le cose per il caffè, soprattutto per quello africano e dell'America Latina. Per il vino c'è un altro discorso a parte da fare. La storia ci regala, a proposito di vino, molte pagine anche di tempi lontani. Ne sono ricchi, per esempio, gli scritti greci e romani e quelli medievali. Così sappiamo che nel 300, prima della piccola era glaciale, che sarebbe meglio chiamare piccola età glaciale dal momento che la sua durata, più o meno dal 1550 al 1850, non può certo essere considerata un'era che normalmente è fatta di milioni di anni. Ecco, su questo discorso va comunque detto che già nel 1300 si erano osservati i primi segni di questo raffreddamento del pianeta. Ad esempio, i ghiacciai che assumevano dimensioni via via maggiori. Ci sono, insomma, voluti 250 anni per arrivare a capire come stavano realmente le cose. Secondo i più, anche se la questione rimane aperta, alla fine la temperatura è diminuita di un solo grado Celsius. Nel nostro caso i tempi sono tremendamente più brevi e la variazione di temperatura decisamente più grande. Io invito quelli che pensano che in fondo 3 gradi in più o in meno, cosa volete che sia, a pensare se una simile piccola differenza nella temperatura di vostro figlio vi preoccuperebbe oppure no. Ma torniamo al nostro argomento. Dunque, prima di quel periodo della piccola età glaciale, nel 300, l'Inghilterra produceva un vino buono. Bene, adesso è tornata a farlo con la produzione di ottimi spumanti. Lo slittamento a nord della coltura della vite è disastroso per l'Australia e la California, che potrebbero perdere 3/4 della terra adatta alle loro vigne. Insomma, non basta prendere i vitigni del Chianti e portarli 500 km più a nord per avere un greve o un castellina. Le condizioni per avere quei vini dipendono dall'altitudine, dal vento, dall'esposizione, dalla composizione geologica del terreno. Lo spumante delle aree tra Inghilterra e Scozia sarà anche buono, ma rinunciare allo champagne o al Franciacorta sarà dura davvero. Per ora noi brindiamo e diciamo cin cin. E questo era uno dei più grandi successi di questo fantastico gruppo inglese proveniente dal rock blues, per finire nel progressive rock, i Moody Blues. Abbiamo ascoltato The Voice del 1981, uno dei pezzi trainanti di quel meraviglioso album che è Long Distance Voyager. Torniamo ora a parlare di cibo. Facendo ricerche sui temi trattati oggi, mi sono imbattuto in un articolo che, pur non essendo recentissimo e della fine di luglio del 2014, ha subito catturato la mia attenzione, perché il titolo era «Cooperazione sostenibile. Può il cambiamento passare attraverso le multinazionali del cibo? A tu per tu con Barilla». Ora, chiedere ad una multinazionale di risolvere i problemi che lei stessa ha creato, in generale voglio dire non riferito necessariamente a Barilla, può sembrare davvero assurdo. È un po' come chiedere a chi te lo vende se un prodotto è buono o cattivo. La risposta è talmente ovvia che non la diamo nemmeno. Arriveremo tra non molto a leggere e commentare l'intervista che gli amici del sito ambientalista greenreport.it hanno fatto a Luca Virginio, vicepresidente del Center for Food and Nutrition della Barilla. Prima, tuttavia, vorrei fare alcune considerazioni più generali. Probabilmente chi ascolta sa che i moltissimi marchi che noi troviamo nei supermercati fanno riferimento a pochi padroni, una decina, che sono quelle che decidono le politiche commerciali e di marketing e alla fine raccolgono i profitti delle vendite all'ingrosso e al dettaglio. Le chiamano le 10 grandi sorelle del Big Food e non è proprio un vezzeggiativo. Sul cibo non scherza nessuno, almeno a parole. Siamo pieni di leggi e leggine e poi succede un fatto grave e non si ritrova mai in queste leggi l'articolo giusto. In compenso tutti a riempirsi la bocca con dichiarazioni sui diritti dei consumatori e spesso sono quelli che contano a farle. Nel 2011 esce un pistolotto chiamato Principi guida per le imprese e i diritti umani che contiene tutto quello che si dovrebbe fare semplicemente seguendo le regole del buon senso, e cioè garantire a tutti lavoro, uguaglianza sociale, diritto alla salute, al cibo e all'acqua. Naturalmente contiene molto altro, ma è demenziale solo pensare che delle cose così ovvie abbiano bisogno di essere scritte, segno evidente che non sono rispettate. Ma questo ha mosso qualcosa. Le imprese si sono sentite addosso una specie di spirito natalizio e hanno scoperto che il loro modo di produrre era dannoso e sono corse ai ripari. Lo hanno fatto con dichiarazioni anche importanti, alle quali tuttavia non sono seguite sempre azioni degne di tanto impegno. Siccome però da questo pantano dobbiamo far emergere anche il buono, ecco le promesse più eclatanti. La PepsiCo ha riconosciuto l'accesso all'acqua come diritto umano, pensate un po'. La Coca-Cola ha promesso di neutralizzare il suo consumo di acqua entro il 2020 attraverso l'attuazione del suo Live Positively Program. Nel 2010 il gruppo alimentare inglese Associated British Foods, conosciuto come ABF, ha stabilito che entro il 2015 attuerà una politica di approvvigionamento di olio di palma esclusivamente da coltivazioni sostenibili e per la prima volta ha pubblicato un rapporto di valutazione sulla propria responsabilità aziendale. Aggiungo tra parentesi che la questione dell'olio di palma è molto grave perché deriva normalmente da coltivazioni che hanno sradicato intere foreste pluviali, soprattutto nell'estremo oriente. Alcune aziende controllate dal gruppo ABF, tra cui la Twinings e Ovaltine, hanno previsto il pagamento di un salario minimo ai braccianti agricoli, tali da soddisfare i bisogni primari. Nel 2012 Unilever si è impegnata a coinvolgere nella sua rete di fornitori almeno 500.000 agricoltori di piccola scala al fine di migliorare le loro pratiche agricole e renderli più competitivi. Nel 2009 Mars è stata la prima azienda ad impegnarsi ad acquistare entro il 2020 il 100% del cacao da coltivazioni certificate. Ora, so benissimo cosa pensa la maggior parte di voi. C'era bisogno di fare promesse su quelli che sono alla fine i diritti più semplici ed elementari dell'uomo? Non so cosa dirvi, in effetti sembra la letterina di un bimbo birichino rivolta a Babbo Natale che comincia sempre con «prometto che sarò più buono». In realtà le aziende fanno il loro lavoro anche in questo campo, pubblicizzano quello che è bello e sembra pulito e nascondono le schifezze che nella filiera alimentare ancora oggi diffusamente si registrano. Di fatto le condizioni diventano sempre peggiori E a questo concorrono molti fattori di cui abbiamo già parlato, dai cambiamenti climatici in giù. In Ghana i coltivatori di cacao guadagnano meno di un dollaro al giorno. I thailandesi sono pieni di debiti a causa dei continui disastri idrogeologici. I coltivatori di banane sono costretti ad usare pericolose sostanze chimiche per sostenere la produzione e così via. Queste difficoltà portano le popolazioni coinvolte a fare pressione e a ribellarsi ad un sistema così ingiusto. I segni di questa ribellione si cominciano a notare anche in paesi certo non sindacalizzati come per esempio l'Indonesia o il Senegal. Ora però la clientela, quella che va al supermercato, comincia a cambiare, comincia ad essere più informata. Non c'è dubbio che la rete internet abbia giocato in questo senso un ruolo decisivo. E poi ci sono ricerche e indagini di varie associazioni e organizzazioni che coinvolgono i paesi di ogni parte del pianeta. Il gruppo di ricerca Nielsen nel marzo del 2012 ha pubblicato le interviste fatte a 30.000 persone di 58 paesi. Più di metà degli intervistati in Asia, Africa e Medio Oriente sono disposti a pagare di più, ripeto, Asia, Africa e Medio Oriente, non certo i paesi più ricchi del mondo, sono disposti, dicevo, a pagare di più per prodotti che abbiano un miglior impatto sociale. La stessa Oxfam, di cui parlerò tra poco, l'anno prima aveva comunicato che il 90% delle donne intervistate in Brasile e nelle Filippine diceva di voler essere informata su come i loro acquisti possono fare la differenza. Perfino in Cina, quasi l'80% degli intervistati ha dichiarato di non acquistare o di aver ridotto i propri acquisti di beni di largo consumo, merendine, bevande, eccetera, realizzati da aziende che non sono socialmente responsabili. Detto in Cina è tutto dire. Lo stesso, come detto, avviene da noi e negli Stati Uniti. Per questo non può essere un caso se grandi marchi del commercio equo e solidale come Fair Trade International, Equal Exchange e Caffè Direct hanno avuto aumenti nelle vendite fino al 30% secondo i dati di qualche anno fa. Greenpeace ha realizzato uno spot cliccato più di 1,5 milioni di volte per denunciare che Nestlé utilizzava olio di palma coltivato in aree deforestate per produrre uno dei suoi più popolari snack, il Kit Kat. Le 200.000 email di protesta inviate alla Nestlé hanno costretto l'azienda ad introdurre politiche contro la deforestazione e ad investire su un team di lavoro che monitora in rete il gradimento dei suoi brand. La cosiddetta pink slime, letteralmente melma rosa, una poltiglia a basso costo ottenuta con gli scarti di lavorazione delle carni bovine, che viene poi aggiunta in percentuali variabili alla carne macinata per aumentare peso e volume, le commissioni sulle carte riciclabili, l'evasione fiscale, i diritti degli omosessuali e innumerevoli altre questioni sono state oggetto di campagne di denuncia contro i principali gruppi industriali del mondo e sono state portate all'attenzione dell'opinione pubblica grazie proprio alla crescita dei social network.
Quella pelle ruvida.
Renato Zero nei giardini che nessuno sa. Stavamo parlando prima della Oxfam, che è un'associazione molto importante che si occupa di molti temi legati alla terra e alla sopravvivenza dei popoli. Visitare il loro sito è un'azione da fare se si è interessati a questo tipo di problemi. Noi oggi prendiamo in esame una delle loro tantissime azioni che da quasi 2 anni campeggia nel loro sito. Si chiama Scopri il marchio. Le azioni sono due. Da un lato riuscire a capire chi c'è dietro le varie marche, quale delle grandi multinazionali ha nel tempo inglobato aziende gloriose che spesso noi pensiamo ancora essere indipendenti e ci stupiamo quando sentiamo che fanno parte di Coca-Cola o di Nestlé o di Unilever. Dall'altro lato Oxfam ha stabilito un criterio per valutare le aziende fornendo per ciascuna un voto complessivo che tiene conto di alcuni aspetti che tra poco vedremo. La pagella che Oxfam assegna ad ogni azienda è composta di 7 materie, un po' come a scuola quando ci davano i voti in matematica, italiano, scienze e così via. Le materie sono le seguenti. La prima materia si chiama donne. La condizione femminile è disastrosa anche nei paesi sviluppati, figurarsi negli altri. Le donne sono la spina dorsale della forza lavoro in molte aree del mondo. Bisogna eliminare le discriminazioni di genere, ma deve anche aumentare l'occupazione di posti di comando nelle organizzazioni, perché questo possa essere importante per la vita di milioni di persone. La classifica di Scopri il marchio verifica in quale modo le politiche delle 10 grandi sorelle, di cui ho parlato prima, promuovono il benessere delle donne e quanto incoraggiano la loro assunzione all'interno della catena produttiva, garantendo condizioni di lavoro non discriminatorie. La seconda materia si chiama agricoltori di piccola scala. L'agricoltura di piccola scala contribuisce allo sviluppo rurale e crea lavoro a livello locale. I piccoli agricoltori sono più sostenibili da un punto di vista ambientale, perché praticano la rotazione delle colture, fanno un uso meno intensivo di sostanze chimiche. Quindi questi agricoltori di piccola scala garantiscono una migliore sicurezza alimentare nelle regioni più povere. La pagella di Oxfam valuta se le multinazionali riescono a garantire che chi crea il cibo non soffra lui stesso la fame. Cosa fanno queste aziende per assicurare che i loro fornitori abbiano un equo accesso alle catene produttive, per garantire loro un reddito dignitoso? Quali investimenti fanno per aumentare la produttività delle loro aziende, per esempio attraverso il credito oppure dei servizi agricoli? La valutazione tiene poi conto di quanto si faccia da parte delle multinazionali per assicurare che l'intera catena produttiva stia all'interno delle regole di una produzione sostenibile, come per esempio quella di Rainforest Alliance per la tutela delle foreste pluviali. Terza materia, i braccianti. Il 35% di tutta la forza lavoro mondiale appartiene all'agricoltura. Le 10 aziende prese in esame pagano ai lavoratori un salario minimo garantito, mantengono per loro condizioni di lavoro sicure e protette. Questo è un passo decisivo per aiutare miliardi di persone ad uscire dalla povertà e molti milioni di bambini a non dover più lavorare per sostenere le proprie famiglie. Quarta materia, i cambiamenti climatici. Questo è un punto che abbiamo già toccato oggi. Una larga parte dell'effetto serra, circa un terzo, deriva dall'agricoltura e dal sistema alimentare. La pagella valuta le politiche delle aziende in questo campo. Quinta materia, terra. Altro argomento che ho spesso trattato. Sono o no coinvolte le multinazionali nei fenomeni di sottrazione di territorio alle popolazioni locali? Sono o no responsabili di quell'orrendo fenomeno che è il land grabbing? Sesta materia, l'acqua. La pagella di Oxfam valuta se le aziende hanno o non hanno mantenuto fede all'impegno di rispettare il diritto umano all'acqua, se garantiscono l'accesso alle fonti alle popolazioni locali, se hanno politiche di riduzione dei consumi, specie nelle aree con maggiori difficoltà in questo senso. Sottolineo che la presenza del land grabbing ha come primo effetto proprio quello della sottrazione di fonti d'acqua alle popolazioni locali. Settima e ultima materia, la trasparenza. La trasparenza è essenziale in modo che consumatori, produttori, governi e comunità locali possano mettere le imprese di fronte alle loro responsabilità. Per questo è fondamentale che almeno le informazioni sulla provenienza dei prodotti e la lista dei fornitori di materie vengano divulgate. Data la loro forte influenza sui governi e sulle leggi che regolano il sistema alimentare globale, le relazioni delle aziende con i governi e i loro contributi finanziari devono essere resi pubblici. La pagella valuta se e quanto le aziende sono disposte a fornire queste informazioni. Queste dunque sono le 7 materie di studio per ottenere la pagella di Oxfam, secondo questo progetto che, ricordo, si chiama Scopri il marchio. Adesso non ci resta che andare a guardare i risultati. Si tratta ovviamente di risultati che si possono modificare nel tempo se le aziende interessate fanno opere buone o invece azioni birichine e malvagie. Oxfam ci tiene anche a sottolineare che questa indagine non stabilisce tutta la verità. Ad esempio, non interviene sulla nutrizione e quindi, per fare un esempio, sull'opportunità di produrre un tipo di cibo invece che un altro. Del resto, sull'alimentazione abbiamo già discusso qui a Non ci credo con diverse puntate e ho già ricordato la trasmissione del giovedì a mezzogiorno di Francesco Canova, Cosa c'è in tavola, una bellissima trasmissione che io vi consiglio di seguire se siete interessati all'argomento. Deve anche essere chiaro che le aziende non possono fare tutto il male da sole. In questo giro di malaffare intervengono governi che o non si pongono il problema o se lo pongono nello stesso modo dei faccendieri e dei manager di queste società. Del resto, il land grabbing non è un mistero che sia condotto in prima persona da grandi stati, Cina in testa, ma anche Corea del Sud, paesi arabi, India e così via. E non possiamo neanche dimenticare che dietro le azioni che spostano territori, produzioni, che prendono decisioni su cosa fare e come farlo, ci sono i grandi investitori. Gli istituti di credito stanno dietro le aziende del land grabbing. Lo fanno anche le banche italiane, come risulta da un'indagine condotta da varie associazioni. La stessa Banca Mondiale è accusata da più parti di sostenere l'acquisto di territori nei paesi poveri del mondo, invece di finanziare le imprese locali e garantire lavoro e sopravvivenza ai cittadini di quei paesi. I voti della pagella di Oxfam sono espressi in settantesimi, perché ad ognuna delle sette materie viene assegnato un voto tra 1 e 100. Noi vi daremo i voti in centesimi, in percentuale, quindi se è il 30% è un voto molto basso, se è il 70% invece è un voto buono. Veniamo dunque a questi risultati, che sono veramente deludenti. Non c'è nemmeno una sufficienza. Il valore più alto del voto complessivo è di Nestlé, con 38 su 70, che sarebbe come prendere un 5,5. Il giudizio peggiore è quello di ABF, l'Associated British Food, con 13 su 70, un voto disastroso che nella nostra vita di studenti corrisponde ad un 2 meno. I voti positivi, che è meglio evidenziare così ci tiriamo un po' su, sono pochini ma ce ne sono. Spiccano per esempio il 7 della Nestlé per trasparenza ed acqua, quello di Unilever per agricoltori di piccola scala. Poi c'è qualche 6, in tutto sono 6 su 70 valutazioni presenti. Dove le cose vanno davvero male è nella gestione della terra. 7 aziende multinazionali delle 10 esaminate prendono il voto minimo, 1. Un quadro desolante che mostra come ci sia molta strada da fare per garantire alla popolazione di tutto il mondo, soprattutto di quello più povero e indifeso, una vita che sia degna di essere vissuta. Potete divertirvi a visitare il sito scegliendo il marchio che vi interessa. Verrà visualizzata prima l'azienda che sta dietro a quel marchio e poi la valutazione, però quella complessiva. Per esempio, se voi scegliete Lipton, la marca di tè, si scopre che appartiene ad Unilever ed ottiene un buon risultato di 70 su 100. La Sprite invece fa riferimento alla Coca-Cola ed ha un punteggio di poco più di 50 su 100. Milka invece, la famosa cioccolata viola, appartiene a Mondelez International ed ha una pessima valutazione di appena 34 su 100. Potete curiosare nei molti prodotti che sono disponibili per questa ricerca sul sito che si chiama oxfamitalia.it. Mi spiace sfumare questo brano di Eric Clapton, ma siamo piuttosto in ritardo e quindi se voi ascoltate la trasmissione lunedì sera Infinitamente Blues avrete modo di sentire molti di questi brani. Questo è Eric Clapton, Little Queen of Spades, un brano di Robert Johnson, il mitico fondatore, secondo molti, del blues nel tempo. L'ultima che vi propongo oggi è appunto l'intervista alla Barilla di cui vi parlavo prima. È pubblicata dal sito greenreport.it, non è, come dicevo, recentissima, è del luglio scorso, però è interessante vedere come una multinazionale giudica quello che sta succedendo. Quindi vi leggo proprio integralmente il brano. Abbiamo intervistato Luca Virginio, vicepresidente Barilla Center for Food and Nutrition, durante l'incontro Feeding the Planet Through Democracy and Diversity, quindi alimentando il pianeta attraverso la democrazia e la diversità, tenutosi il 14 luglio. Domanda. Lei è uno dei pochi rappresentanti del settore privato presente all'incontro di oggi. Qual è l'interesse che spinge la Barilla e soprattutto il relativo istituto di ricerca ad essere un soggetto attivo in un settore come quello legato alla sovranità alimentare, al diritto al cibo? Risposta. Il modo di operare di Barilla è sicuramente guidato dal profitto, ma con profondo imprinting sociale. Per noi tutto questo significa fare industria dal campo alla tavola, cioè non limitarsi a comprare le materie prime, trasformarle, distribuirle come prodotto finito. Significa invece che per ogni step della filiera alimentare, che è lunghissima, molto spesso e purtroppo Barilla gioca un ruolo importante mettendo competenze, allocando risorse e responsabilità. È un modo di fare impresa che crede nel dialogo, nel dare soluzioni a problemi sociali, quali malnutrizione, obesità e accesso al cibo. Per noi non è solo una questione politica, ma anche industriale. Il protocollo che oggi ho presentato non è solo per i politici, ma anche per gli industriali, tant'è vero che è già stato firmato da alcune industrie. Domanda. Quindi lei crede che l'azione di Barilla in questo senso è quella di spianare la strada anche per gli altri privati, a porre l'attenzione a questioni sociali? Risposta. Certo, e lo dimostra il fatto che già 5 anni fa il presidente Guido Barilla, andando in uno dei più grandi complessi industriali che si tiene una volta all'anno, dove presiedono i più grandi industriali al mondo, ha avuto il coraggio di ribadire che il classico modello di fare business, di produrre, ha i minuti contati. C'è bisogno di cambiare profondamente il nostro ruolo, altrimenti tra 40 anni non ci saremo più per 2 motivi. Perché l'industria grande mangerà sempre quella più piccola e perché l'opinione pubblica diventa sempre più critica e più informata. Non c'è più il sistema di produzione all'interno del quale i consumatori scelgono tra le varie proposte sul mercato. Al contrario, c'è un modello industriale che deve interagire con la società civile per risolvere i problemi del consumatore e di tutti noi. Comportandosi in questa maniera, non domani ovviamente, le industrie saranno anche premiate per questa attenzione, dando a se stesse legittimità e diritto ad esistere. Domanda. A proposito del protocollo di Milano e delle prospettive future previste al suo interno, qual è il ruolo di alcuni attori come le organizzazioni della società civile, i movimenti e i singoli che vivono direttamente problemi legati al diritto al cibo? Risposta. La nostra speranza è quella che il più grande numero di organizzazioni della società civile ci metta la faccia, firmando e diffondendo il più possibile il protocollo, soprattutto presentando spunti e modifiche, perché il protocollo è un documento ancora aperto a miglioramenti e vuole essere un documento che analizza il problema della sostenibilità alimentare trasversale. Ecco qua, questa era l'intervista. Giudicate voi, da queste parole, quale potrà essere l'impatto di questa multinazionale sui mercati alimentari. Bene, per oggi è tutto. Io vi ricordo che di seguito potrete ascoltare le repliche di Sabato Ospitale, poi di Ogni Cosa è Illuminata. Alle 8:10 ci sarà la volta di Celentaneide con Alberto e si chiuderà con una lunga serata di musica e interventi dal pubblico con la trasmissione Io ci sono e tu. Stasera in studio c'è Maurizio Angelini. Non ci credo del 28 febbraio si chiude così. Domani, poco prima delle 5, la replica registrata e tra qualche giorno potrete avere il podcast sul rito sul sito radiocooperativa.org. Noi ci sentiamo di nuovo in diretta tra 15 giorni a metà marzo per nuove analisi di questo nostro pianeta e dei suoi così strani abitanti. Io vi lascio con un ultimo brano jazz, un super classico eseguito da ogni jazzista che si rispetti, Jeepers Creepers. Noi lo ascoltiamo con la voce e la tromba di Digby Fairweather. Da Mario un abbraccio e il solito affettuoso saluto.
I don't care what the weatherman says. When the weatherman says it's raining, you'll never hear me complaining. I'm certain the sun will shine. I don't care how the weatherman points. When the weatherman points to gloomy, gotta be sunny to me. When your eyes look into mine, oh jeepers creepers, where'd you get those peepers? Jeepers creepers.